Le 18 e un minuto, ciao a tutte e a tutti da Mattia Guastafiero, benvenuti, eccoci di nuovo pronti per l'orizzonte di Radio Popolare. Fino alle 19 come sempre, a quest'ora il racconto della redazione dei fatti che segnano anche questa giornata, martedì 25 novembre, tante notizie in movimento da seguire insieme. In primo piano dagli esteri c'è l'Ucraina dopo la forte accelerata del piano di pace di Trump. Oggi la notizia è che Kiev avrebbe accettato l'impianto della bozza americana. Questo lo scrive Reuters. La bozza, quella modificata dopo i colloqui che ci sono stati nel weekend a Ginevra anche insieme agli europei. Una notizia che ci dà Reuters, mentre però proseguono ancora le trattative, ce ne sono diverse, ce n'è una importante ad Abu Dhabi tra americani e russi, in attesa poi di un incontro che chissà mai se avverrà tra Trump e Zelensky. Il senso del momento però sembra quello di assistere a un balletto tra chi spinge e chi frena da una parte e dall'altra, di essere ancora in una sorta di limbo sull'Ucraina e su quella che dovrebbe essere la risoluzione del conflitto. Dagli interni invece c'è ancora tanto dibattito politico dopo i risultati del voto regionale di ieri, con Schlein soprattutto che oggi lancia la sfida. Giorgia Meloni dice il governo è contendibile, così in una conferenza stampa del PD questo pomeriggio. È davvero così? Proveremo a capirlo e torneremo anche a Napoli con il nostro inviato, con il suo reportage. Ma il fatto principale di oggi, proprio di questi minuti, è quanto sta accadendo in Parlamento, proprio nel giorno in cui si celebra la giornata per l'eliminazione della violenza maschile contro le donne. È scontro su un disegno di legge, quello che punta a riscrivere il reato di stupro, la riforma che introduce per la prima volta nel codice penale la norma sul consenso, cioè la violenza sessuale si configura ogni volta in cui non c'è un consenso pieno, consapevole e attuale al rapporto sessuale da parte della donna. Una norma importantissima, sarebbe una rivoluzione in termini culturali, ma che cosa è successo? È successo che la maggioranza ha chiesto maggiori approfondimenti e audizioni sul tema e ora allora la norma rischia di saltare. Proprio in questa giornata, mentre in Italia ci sono vari cortei contro la violenza di genere, e uno particolarmente significativo è in corso proprio adesso a Bergamo, con cui ci colleghiamo con Sara Agostinelli. Ciao Sara.
Sì, ciao, eccoci qua. Siamo in Piazzale Marconi, che è il piazzale antistante la stazione ferroviaria nel centro città. C'è una manifestazione questa sera che è stata indetta anche qui, come in tante altre località d'Italia, da non una di meno, il nodo locale bergamasco. Sfilerà per le vie del centro, si sente forse ancora un po' poco rumore in sottofondo perché in realtà il concentramento è adesso, quindi la partenza davvero sarà credo intorno alle 18.20 e 18.30. Ce lo immaginiamo e aspettiamo però un corteo partecipato, non solo perché in questi anni a Bergamo tante realtà locali, collettivi, associazioni, non una di meno, ma anche altri hanno lavorato e molto sulla sensibilizzazione, e anche sull'aggregazione in molti diversi modi, ma anche perché naturalmente anche qui arrivano per fortuna le notizie nazionali e quindi insomma tutte le novità poco simpatiche, diciamo, ecco, chiamiamole così, che arrivano dal governo ultimamente fanno arrabbiare e fanno arrabbiare anche le persone di Bergamo per fortuna.
Proprio a proposito di questo, Sara, come sono state accolte queste ultime notizie che arrivano dal Parlamento? Se dovesse saltare la norma sul consenso proprio in questa giornata sarebbe particolarmente deprimente, se possiamo definirlo così.
Sì, deprimenti e forse andrebbe a alimentare, ecco, non voglio dire fomentare, ancora più rabbia che c'è, circola, si sente. Adesso vediamo quali saranno gli interventi durante il corteo, non tutti sono stati annunciati, però le adesioni sono tante e ampie. Quindi un corteo che riuscirà a comprendere tante anime che in qualche modo a diverso titolo e in diverse modalità però si sono espresse anche su tutte queste ultime novità, compresa questa di oggi del consenso, che tra l'altro è uno dei punti fondamentali del lavoro politico che fanno i movimenti femministi e transfemministi, no? Anche chiedendo l'educazione all'interno delle scuole, una delle parole chiave è l'educazione al consenso, quindi si può immaginare la reazione insomma anche qui. Adesso non vi so dire perché la piazza deve ancora accendersi, ci saranno comunque qui i centri antiviolenza che interverranno, ce ne sono diversi fra città e provincia, oltre a non una di meno, la rete bergamasca contro la violenza di genere, che dal femminicidio di Giulia Cecchettin è intervenuta tutti i mesi in centro città con un presidio permanente e con tante altre iniziative. Qui c'è un esperimento interessante. Oltre ai dati sui femminicidi nazionali, che sono quelli dell'osservatorio non una di meno, appunto nazionale, che dice 78 femminicidi, l'hai forse ricordato tu prima, nel 2025, c'è anche appunto questa rete bergamasca contro la violenza di genere che tutti i mesi raccoglie quante nuove chiamate di aiuto, possiamo definirle, arrivano ai centri antiviolenza di città e provincia. Non sono mai meno di 80-100 chiamate al mese di donne che vivono problemi di violenza, che in qualche modo chiedono aiuto, chiedono indicazioni, chiedono ascolto anche solo semplicemente. Nel mese di ottobre, che è l'ultimo monitorato, sono state più di 80. Nel 2024 1250 solo su Bergamo e provincia, se teniamo conto che una piccola parte delle donne che vivono violenza in qualche forma, solo una piccola parte chiama, chiede aiuto, denuncia, eccetera, eccetera. E possiamo immaginare la grandezza del fenomeno anche qui su questo territorio.
Certamente, molto significativo. Grazie Sara Agostinelli, ti lasciamo andare, buon corteo, ti risentiamo ovviamente in Metro Regione, ciao.
A più tardi, ciao.
A più tardi. La giornata di oggi contro la violenza di genere tra le piazze e i palazzi, con la bagarre in Parlamento proprio di questi minuti, con la norma sul consenso che rischia di saltare, sarà ovviamente il nostro tema di approfondimento di questa sera all'orizzonte delle 20, dopo i notiziari. Adesso gli altri fatti all'orizzonte, partendo dall'Ucraina. Allora, come vi dicevo, proseguono su più tavoli i colloqui per trovare un accordo di pace tra Russia e Ucraina. In corso ad Abu Dhabi c'è un incontro importante tra americani e russi. La Casa Bianca al momento ha espresso grande ottimismo. Ha detto la portavoce di Trump che stanno andando molto bene le trattative. Stati Uniti che dunque spingono per l'accordo che Trump ha scritto nei giorni scorsi. L'altra notizia invece è quella che ci dà Reuters, secondo cui fonti ucraine avrebbero detto che Kiev sostanzialmente ha detto sì all'impianto quadro dell'accordo di pace. In questo caso però si tratta della bozza modificata dopo i colloqui di Ginevra del weekend che sono stati tenuti con gli americani e gli europei. Ma al di là di tutto questo, la sensazione è quella di assistere, come vi dicevo, a una sorta di limbo tra chi spinge e chi frena, o un limbo tra un accordo definitivo e forse un ulteriore naufragio delle trattative. Ci troviamo forse in questa fase di mezzo. Saluto Nello Scavo, che è inviato di Avvenire a Kiev. Ciao Nello.
Eccomi, buonasera.
Buonasera Nello, è questa anche la tua sensazione sulle trattative in corso? In che fase siamo?
Ma è una fase molto delicata, perché da una parte si è trovato il modo per superare l'accordo che era stato presentato dagli Stati Uniti, ma che poi si è scoperto sostanzialmente essere stato scritto prevalentemente secondo i desiderata di Mosca. Addirittura ieri parlavo con Luke Harding, il collega del Guardian, che ha proprio scoperto come il documento in origine fosse stato scritto in lingua russa e poi tradotto piuttosto maccheronicamente in inglese, mantenendo peraltro anche la sintassi russa. Questo naturalmente ha creato molto imbarazzo alla diplomazia americana, allo stesso tempo ha fatto emergere una certa contesa all'interno dell'amministrazione americana, in particolare tra il vicepresidente J.D. Vance e il segretario di Stato Rubio, che in questo momento sta in qualche modo prevalendo, avendo messo in campo la diplomazia tra virgolette tradizionale, e che ha trovato il modo per quadrare intorno a Kiev l'Unione Europea. A questo punto si aspetta la risposta ufficiale di Mosca, che in parte è arrivata la notte scorsa con un attacco che è durato più di 8 ore. A me non capitava, insomma, da molti mesi di trovarmi sotto bombardamento per un tempo così prolungato. E ci sono state delle vittime, almeno 7 morti, 21 feriti. Gli impianti elettrici e di riscaldamento di molte città sono stati messi fuori uso. Per la verità, va detto, nelle stesse ore l'Ucraina attaccava altri obiettivi in, in Russia. Poco fa l'amministrazione moscovita ha fatto sapere che questo piano non è nelle corde di Mosca, ma non ha definitivamente chiuso le porte. Per concludere, diciamo che la domanda di fondo è: uno, che cosa accadrà tra qualche ora, se vi sarà un nuovo attacco virulento come quello della notte scorsa o secondo gli standard a cui purtroppo siamo abituati. E la seconda cosa è se questo aprire e chiudere le finestre da parte di Mosca non sia una sorta di bluff con un secondo scopo, di guadagnare tempo da una parte e evitare che scattino le sanzioni che aveva promesso Trump, con Zelensky che adesso chiede sostanzialmente di essere invitato al tavolo della giornata del ringraziamento a Washington. Quindi sono momenti febbrili, ma bisogna aspettare per avere le idee più chiare.
Eh sì, decisamente. Zelensky pronto a vedere Trump entro il Thanksgiving, il giorno del ringraziamento, come dicevi tu, Nello. Questo è anche il sottopancia che vedo proprio in questo momento sulle televisioni. Ti chiedo un'interpretazione di questa notizia che arriva da Reuters, secondo cui Kiev avrebbe detto sì a questo impianto, questa essenza di accordo stabilita dopo i colloqui di Ginevra. Di cosa si tratta esattamente?
Ma io credo che si tratti anche di una mossa diplomatica per non chiudere del tutto la possibilità di ristabilire un contatto negoziale con Mosca. Kiev non sta dicendo approviamo la proposta negoziale internazionale così com'è, perché darebbe l'idea sostanzialmente che sia stata scritta secondo i desideri ucraini. Però ne approva l'essenza, dice in qualche modo. Quindi l'impianto fondamentale rimane e adesso la palla passa a Mosca, a che a sua volta dice non ci pare che siano stati rispettati, ascoltate le richieste russe e gli interessi russi. Anche questo fa parte della fase pre-negoziale. È successo molte volte in questi 4 anni, finendo quasi sempre con nulla di fatto. L'impressione è che questa volta si voglia tentare di accelerare prima che arrivi il grande stallo del conflitto che è determinato dalle condizioni meteorologiche. E tra poche settimane le nevicate si faranno copiose, la temperatura si è già molto abbassata, il che vorrà dire che entrambe le parti non potranno andare sostanzialmente né avanti né indietro. E i generali da una parte, i politici dall'altra, dovranno calcolare se conviene tentare un altro inverno di guerra, provando a riarmarsi in vista della primavera, o se invece non sia più ragionevole cominciare a negoziare sul serio e trovare una soluzione entro la fine di quest'anno.
Eh sì, poi Nello, la sensazione è che, come è già successo in passato, si arrivi poi a un certo punto in cui Mosca potrebbe trovare, come spesso è capitato, un pretesto per ritirarsi da qualsiasi tipo di tavolo. C'è ancora, ovviamente, anche questa sensazione per il futuro.
Certamente sì, anche perché le notizie che arrivano dal campo non sono del tutto sfavorevoli alla Russia, che sta riuscendo a guadagnare metri, centimetri, in qualche caso chilometri, settimana dopo settimana, per quanto si tratti al momento di conquiste dal risultato più mediatico che strategico, perché per esempio la città di Pokrovsk non è stata ancora interamente controllata dalle forze, non è ancora completamente controllata dalle forze russe, e lo stesso vale per altri snodi. Il punto è capire se Mosca ha volontà negoziale, e cioè di poter risolvere il conflitto partendo dalla situazione sul terreno, o se invece spera ancora di poter conquistare quei territori che dal punto di vista negoziale nella nuova bozza non gli verrebbero concessi. Si tratta dei territori che desidera ma che non è riuscita a conquistare. E quindi poi saranno valutazioni. C'è un elemento che però aggiungo e non è secondario. Negli ultimi giorni sono emersi dei dati ufficiali dall'Ufficio di Statistica russo, secondo cui l'economia di guerra continua a marciare a pieno regime. mantenendo diciamo, il bilancio dal punto di vista economico favorevole, soprattutto per i gruppi di potere, gli oligarchi, le industrie e quella parte diciamo, di classe medio-alta russa che è collegata al sistema politico e che quindi beneficia dell'economia di guerra. Ma nel settore dell'economia, che per semplificare definiamo civile in questo caso, ci sono dei comparti che fanno registrare cadute di oltre il 70%, e questo nei prossimi 6 mesi potrebbe pesare moltissimo sull'economia russa. E naturalmente sappiamo che Putin non è un politico del tutto sprovveduto davanti a questo tipo di dati, e quindi staranno probabilmente facendo una serie di calcoli, valutando anche come partner, a cominciare dalla Cina, potranno eventualmente sostenere una prosecuzione dello sforzo bellico.
È molto interessante anche questo aspetto. Nello, ti faccio un'ultima domanda, poi ti lasciamo andare, visto che ci ha raccontato anche del violento attacco russo su Kiev, sulla capitale, delle scorse ore. Ti chiederei l'umore della popolazione ucraina in questa fase così delicata, se hai avuto modo di parlare con qualche cittadino di Kiev.
Guarda, io ero a Odessa nei giorni scorsi e anche lì gli attacchi sono stati ininterrotti, sono diventati massicci questa notte e posso dirti che tanto Odessa quanto a Kiev, quanto altre città, oggi sono stato a Bucha a rivedere persone appunto da loro che avevano subito tra l'altro l'occupazione brutale russa sin dall'inizio, qual è la loro speranza e le loro aspettative. Tutti dicono: ma è tutto un bla bla bla, sappiamo come andrà a finire, però continuano, come dire, la loro quotidianità senza farsi terrorizzare più di tanto, come se ci si fosse rivestiti di una sorta di corazza o di maschera che serve per dire alla Russia: nonostante la guerra, noi cerchiamo di non cambiare le nostre abitudini di vita. Quindi da una parte c'è disillusione, non c'è vera rassegnazione. Una frase che mi ha colpito molto è che è arrivata da diverse persone, soprattutto a Odessa e nell'area sud-orientale: se Mosca vuole provare a conquistare militarmente o politicamente quei territori che non è riuscita a ottenere fino ad ora, siamo consapevoli di questo rischio e del fatto che l'Ucraina è in grande difficoltà, ma si metterebbe in casa alcuni milioni di terroristi. Quindi questo è l'umore complessivo.
Nello scavo ti ringraziamo tantissimo come sempre per esserti collegato con noi. Buon lavoro.
Grazie, a presto.
Era nello scavo inviato del quotidiano Avvenire a Kiev in questo momento. Alle 18 e 18 minuti torniamo adesso ai fatti di casa nostra, alle elezioni regionali, il post-voto, perché anche oggi c'è stato grande dibattito su quale messaggio hanno davvero lanciato queste elezioni di ieri in campagna Veneto e Puglia. Elly Schlein almeno è sicura di quale sia la natura di questo messaggio, perché in conferenza stampa oggi ha detto che dice questo voto che ora le elezioni politiche, il governo di Giorgia Meloni è contendibile. Così ha detto la segretaria del PD, così la pensa anche uno dei suoi dirigenti principali, cioè Marco Saracino, responsabile per il sud del Partito Democratico, intervistato a quella conferenza stampa da Anna Bredice.
Ecco, Schlein ha appena detto che uniti si vince, che si va avanti con questa coalizione, un campo largo, cioè come dire, la conferma di questa scelta. Nei rapporti con il Movimento 5 Stelle, che come la vede? Cioè, Conte oggi ha detto che affronterà un programma all'interno del Movimento e poi al tavolo, come prendendosi, diciamo, il primo incarico di farlo.
Noi siamo assolutamente ottimisti sul fatto che tutti quanti insieme non solo possiamo stare, ma possiamo anche governare. Napoli è stata la prima grande città in cui abbiamo fatto l'alleanza con il Movimento 5 Stelle, e i protagonisti di quell'alleanza fummo proprio io e Roberto Fico. Scommettemmo dopo il disastro delle elezioni politiche di qualche anno prima, scommettemmo proprio sul fatto che bisognava costruire un'alleanza, ma non soltanto dal punto di vista matematico, dal punto di vista politico. In tanti ci dicevano: ma come farete? E come faremo? Stiamo governando grazie a quell'alleanza non soltanto Napoli, ma tante città e adesso anche tante regioni. Stiamo governando governando e stiamo governando anche bene, stiamo cambiando la realtà di quei territori e siamo assolutamente ottimisti sul fatto che quell'alleanza non solo sarà competitiva ma potrà vincere le elezioni e finalmente cambiare l'Italia.
Ecco, quindi quando Meloni dice i regionali sono una cosa, le politiche un'altra e pensa di poter vincere, non è del tutto così?
No, assolutamente, io sono d'accordo sul fatto che le alleanze, che le regionali sono una cosa e le politiche sono un'altra, ma io segnalo che Fratelli d'Italia è in netta caduta ormai in tutti i voti politici e amministrativi al Mezzogiorno, quindi c'è un trend consolidato dell'alleanza del campo largo PD, Movimento 5 Stelle, AVS e Forze Moderate, che al Mezzogiorno fa percepire che c'è una larghissima maggioranza a sostegno del campo largo.
Così Marco Sarracino del Partito Democratico. Saluto Salvatore Vassallo, professore e direttore dell'Istituto Cattaneo di Bologna. Benvenuto Vassallo.
Buonasera, grazie dell'invito.
Allora, ha ragione Schlein e Sarracino anche, cioè si riapre effettivamente la competizione nazionale destra e sinistra, è questo quello che ci hanno detto le elezioni di ieri?
Sì, le elezioni di ieri confermano una cosa che si è già vista in quasi tutte le elezioni regionali del ciclo 2022-2025, cioè che c'è una notevole stabilità degli elettorati. Un quesito in particolare riguardava il cosiddetto campo largo, cioè la domanda era se devono votare per un candidato comune gli elettori che avevano votato distintamente per il centrosinistra, il PD, i 5 Stelle ed altri, lo faranno, saranno disposti a votare un candidato comune? In Puglia e Campania la risposta è stata positiva. Questo non ha cambiato gli equilibri, perché la somma dei partiti del cosiddetto campo largo aveva preso il 60%, esattamente più o meno quanto ha preso Fico già alle politiche del 2022 e alle europee del 2024. E il centrodestra era più o meno agli stessi livelli che ha registrato le regionali in quelle due elezioni. È più o meno quello che si è visto in molte regioni con poche variazioni. Per esempio, in Puglia effettivamente c'è stato un avanzamento del campo largo grazie alla trazione della candidatura di De Caro. In Veneto è capitato il contrario, il centrodestra ha preso un po' di più di quello che ci sarebbe potuti aspettare sulla base delle europee grazie alla trazione indiretta di Zaia. Che vuol dire questo a livello nazionale? Che la partita si è riaperta. Noi abbiamo fatto un calcolo, non so se abbiamo tempo per parlare.
Certo, sì.
Cioè, abbiamo riportato.
Eh sì, perché questo Vassallo, giusto per dirlo agli ascoltatori e alle ascoltatrici, sì, non sono soltanto le sue opinioni, ma sono anche le rilevazioni che avete fatto in base alle vostre indagini proprio dei flussi elettorali anche delle ultime elezioni.
Dunque, noi abbiamo fatto un'analisi dei flussi che conferma più o meno quello che le sto dicendo, cioè che gli elettorati sono stabili, questa volta c'è stata una confluenza dei vari componenti del centro-sinistra sui candidati comuni. L'altro calcolo che abbiamo fatto è stato riportare i dati delle regionali sui collegi uninominali della Camera, perché la competizione nazionale è lì che si giocherà se non cambia il sistema elettorale. Già nel 2022 sulla quota proporzionale centrodestra e quello che adesso chiamiamo campo largo hanno avuto più o meno la stessa quota di voti e la stessa quota di seggi. Quello che ha fatto la differenza sono stati i collegi nominari, che sono stati vinti in larga parte dal centrodestra perché gli altri erano divisi. Per dire, 147 seggi assegnati in collegi nominali della Camera, il centrodestra ne aveva presi 121, quindi aveva preso 100 seggi in più in questa quota. Se si rifanno i calcoli con i dati regionali, l'equilibrio cambia, però il centrodestra è sempre avanti, cioè prende, ora secondo le nostre stime, 89 collegi contro 55, il divario da 100 si riduce a 34-35 e ci sono ancora margini di recupero per il centrodestra, soprattutto nelle tre regioni che saranno la vera campo di battaglia, cioè Calabria, Sicilia e Sardegna.
È chiarissimo, si è ridotto sicuramente il margine, questi sono i numeri, professore, però parlando di politica politicante c'è chi mette in guardia dal fare la correlazione tra locale e nazionale, perché un conto è farla l'alleanza come l'abbiamo vista in Campania e Puglia a livello locale, un conto è poi replicarla a livello nazionale. Qui non parliamo di numeri e indagini, rilevazioni statistiche, parliamo proprio di politica. Dal suo punto di vista, professore, come andrà?
Certo, questo è uno degli ulteriori quesiti, perché è più facile trovare l'accordo su vari candidati, ciascuno espressione di una delle componenti della coalizione, quindi Fico in Campania e De Caro in Puglia, per dire. quando si arriverà al momento della contesa nazionale ci sarà innanzitutto un problema di definizione della leadership e poi di questioni politiche che dividono attualmente i partiti del centrosinistra in maniera un poco più centrodestra, che a livello nazionale invece dovranno essere affrontate.
Sì, leadership e programma di governo, quelle sono le questioni che ancora vanno sciolte tra i leader del campo largo. Professore, un'ultima battuta sull'astensione, perché è stata determinante anche in questa elezione, ormai è un dato strutturale che si verifica da diverse tornate elettorali, sia nazionali che locali, sia dove c'è competizione, sia dove non c'è competizione per la vittoria finale. E quindi io le chiedo, ma si può davvero ormai soltanto spiegare con la disaffezione verso la politica?
Ah, è un interrogativo ricorrente che noi ci facciamo praticamente ad ogni tornata elettorale, perché un po' il tasso di partecipazione scende. In questo caso i tassi di partecipazione effettivi registrati sono, ahi noi, più o meno in linea con quello che abbiamo visto nelle regionali al nord e al sud, cioè siamo intorno al 50%. Le ragioni sono varie. Non è detto che questo abbia un suo impatto sull'equilibrio tra i partiti. È chiaro che ci sono casi in cui noi stessi abbiamo rilevato che parte di quelle forze politiche in alcune regioni proprio non hanno nessuna chance di vincere, quindi i loro elettori...
Ma sentiamo un po' male, professore, non so se la connessione, se si può spostare proprio breve di qualche metro.
Scusa, ero certo che fosse... Va bene, comunque quello che dicevo...
Adesso sì, meglio.
Siamo più o meno al 50%, quello che abbiamo registrato in varie tornate elettorali regionali. Le motivazioni sono diverse, tante. C'è una componente di elettorato astensionista strutturale che più o meno sarà intorno al 20-30%. E poi ce n'è un altro di persone che semplicemente decidono di volta in volta se vale la pena. E in tante circostanze pensano che la scelta dei presidenti di regione non sia una cosa che gli cambia la vita. Purtroppo è così. Magari tornano a votare per le politiche, cioè perché in quel caso vedono dei temi o anche dei conflitti su cui pensano di avere da dire la loro.
Ma dato che è così consolidato, professore, così strutturale, non c'è anche, oltre alla disaffezione, oltre alla contingenza dell'elezione del momento, non c'è anche una caratteristica che ci fa dire ci sono alcune persone che sono proprio escluse dalla vita politica, non sono coinvolte e dunque non vanno nemmeno a votare, quasi anche una questione di classe?
Questo è certo, perché lo vediamo dai dati, per quanto possano essere affidabili dati che si riferiscono appunto a persone che si sentono escluse, isolate, e quindi magari sono anche fuori dall'occhio dall'osservazione degli strumenti che abbiamo, tipo i sondaggi. Ma quello che possiamo capire attraverso i sondaggi è che sì, si tratta di persone che si sentono periferiche, che pensano effettivamente hanno condizioni di benessere, di privazione dal punto di vista economico-sociale, che si sentono distanti per esempio perché non si collocano in nessun modo nello spazio politico, non rispondono alla domanda se sono di destra o di sinistra e che in generale danno un giudizio negativo degli attori politici. Quindi sì, è vero, quel 20% di cui parlavo prima, o forse anche 30%, della sezione strutturale il fatto in misura preponderante di questo tipo di persone.
E bisogna ripensare a come riportarle al centro del dibattito e della vita politica stessa. Grazie professore per essere stato con noi, come sempre.
Grazie, buona serata.
Salvatore Vassallo, professore e direttore dell'Istituto Cattaneo di Bologna. Linea al giornale radio, le notizie di questa giornata, poi di nuovo insieme.
L'orizzonte delle
18:36 minuti, rieccoci. Di nuovo in onda con la seconda mezz'ora dell'orizzonte per tornare alle regionali. Abbiamo detto poco fa del messaggio lanciato a livello nazionale del voto di ieri, secondo gli Schlein almeno, cioè che il governo adesso è contendibile. A livello locale invece che cosa succede? Cosa rimane a Napoli dopo la vittoria di Roberto Fico? Soprattutto che città è oggi quella di Napoli? Saluto il nostro inviato Luigi Ambrosio. Ciao Luigi.
Ciao, buona serata. Sì, è una città bagnatissima perché piove in una maniera impressionante oggi. C'è un vero ciclone.
Addirittura si pensava alla neve, no? Sul Vesuvio sicuramente è scesa.
L'altro giorno c'era, sì, il Vesuvio con la neve fa un po' impressione, ma fa impressione anche questa pioggia così che arriva dal mare, una pioggia di burrasca, una cosa molto particolare perché fa caldo, poi ci sono queste secchiate, poi sai, oggi è anche il 5° anniversario della morte di Maradona, quindi c'è qualche anche lacrimuccia metaforica, no? Ci tengono molto in città.
Quanti santini di Maradona hai visto, quanti santini di Fico invece?
No, dai, non dire queste cose perché veramente ti piace vincere facile.
Vabbè, dici un po', Luigi, che città hai trovato?
Allora, no, adesso inizia la partita. Ieri è stata una giornata particolare, è stata la giornata dello spoglio, è stata la giornata dei rituali della politica, no? Nel comitato elettorale di Fico, li abbiamo raccontati in diretta, siamo stati molto in diretta, e però sono state tutte monopolizzate quelle ore di tensione, di attese, poi dopo di analisi politica dal livello nazionale, perché sono arrivati qui a Roma, si sono fiondati, catapultati i leader del PD, Schlein, poi c'era Conte, Fratoianni, Bonelli, così, perché hanno subito voluto mettere il cappello e dire questa è la dimostrazione che vinceremo anche le elezioni politiche. Adesso lasciamo per un attimo perdere questa considerazione qua, perché poi l'abbiamo fatta ieri, anche stamattina. Oggi in realtà è il giorno in cui si posano un po' le cose e si comincia a ragionare della Campania, perché poi si è votato per le elezioni regionali, mica per le politiche, naturalmente. Allora Roberto Fico ancora deve forse un po' realizzare, no? Di avere vinto, e adesso inizia la partita vera, quella che non riguarda, non attiene alla retorica dei discorsi del momento, della vittoria, eccetera, ma le cose concrete. Ad esempio, Mattia, sì. Ma adesso che giunta fanno? Perché prima c'era De Luca. De Luca era il re della Campania, decideva tutto lui, quindi era più semplice in un certo senso. Adesso c'è Roberto Fico, che non è certo quel personaggio lì, non ha quella personalità lì, questo lo dico al di là del giudizio naturalmente, e quindi i partiti avranno molto più spazio. Le correnti dei partiti avranno molto più spazio, soprattutto le correnti del Partito Democratico. Lo stesso De Luca, probabilmente, insomma, in maniera indiretta, non in maniera diretta, possiamo immaginare, però vorrà la sua influenza, lo vorrà il Movimento 5 Stelle, che però è uscito malissimo da queste elezioni. In realtà, nonostante il paradosso è questo, no? Che ha eletto Fico, però la lista va veramente un disastro. E allora si tornerà a fare politica forse un po' alla vecchia maniera, non dico col Cencelli, che era quel, sai, quel manuale, no, con cui si assegnavano precisamente con carattere e rigore scientifico i posti a seconda dell'appartenenza di corrente, ma insomma si tornerà, no, a vedere la politica come la si intende classicamente. E l'altra questione è naturalmente quella di De Luca, cioè adesso De Luca che fa? No, abbiamo sempre detto lui vuole continuare a esserci, però lui
anche perché ha dato la sua benedizione alla fine, in qualche modo, poi bisogna tornare.
Alla faccia della benedizione, è stato uno scambio politico di quelli da prima Repubblica, sarebbero stati da far tremare le vene ai polsi anche nella prima Repubblica, no? Quello che è successo con De Luca, sì. Con una con un azzardo molto forte anche da parte di Schlein, che ha accettato quello che molti hanno definito un ricatto, altri una trattativa legittima. Comunque adesso suo figlio fa il capo del PD in regione Campania, però De Luca ha un dato anagrafico, ha 76 anni, quindi forse è anche forse un po' venuto il momento, no? Di, come dire, accompagnarlo verso una meritata pensione, dicono soprattutto questo gli sostenitori di Fico stamattina. E come fai? Beh, sai, qualcuno comincia a ragionare. L'anno prossimo ci sono delle elezioni comunali a Salerno. Salerno è la sua città, lui è stato sindaco di Salerno, e potrebbe tornare lì, no? Così a fare l'ultimo giro di giostra, no? Della politica, naturalmente.
Sì, come i calciatori che tornano al primo amore, no? Di solito dopo una carriera, sì, da top player in giro per l'Europa, poi tornano alla prima squadra.
Esatto, e questo però è anche un po' il desiderata di chi vorrebbero vederlo vicino uscire di scena. L'altro sindaco invece, perché questo è anche una partita che riguarda gli amministratori locali, l'altro sindaco che invece al contrario si sente un po' sulla rampa di lancio è il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi.
Che ieri abbiamo intervistato, sì.
Sì, hai visto, l'ultima domanda riguardava proprio il suo futuro politico, lui è un po' svicolato, però lui l'anno prossimo anche probabilmente si farà rieleggere senza nessun problema, ok? Vince al primo turno senza nessun problema. Qui ci sono due partite importanti a Napoli. Una è l'eterna, se ne parla dagli anni 90, riqualificazione dell'ex Ital Sider di Bagnoli, figurati. L'altra è la Coppa America, che è un po' l'Expo tra virgolette di Napoli, no? Hai capito?
Molto
Milano
importante, Expo 2015. Sì.
Coppa America, le due cose sono correlate perché il sito di Bagnoli è legato al progetto di Coppa America. Se lui facesse bene questa cosa e se contemporaneamente lui riuscisse ad avere un ruolo di tessitore dentro la nuova giunta di regionale di Roberto Fico, a cominciare da oggi quando la si deve costruire e poi un domani quando la si dovrà governare, visto che lui anche a Napoli è l'uomo che tiene tutti insieme, sì. Beh, per lui forse si potrebbe aprire qualche possibilità di carattere nazionale.
Sarebbe un volano.
Eh beh sì, magari non per fare il candidato premier, magari per fare qualcos'altro, però insomma è già stato ministro, non è che stiamo parlando di uno che arriva dal nulla. E quindi insomma c'è anche la partita di Manfredi e poi veniamo alla partita di Roberto Fico, perché lui ha un programma ambizioso, l'ambiente, l'industria sostenibile, la sanità pubblica, i trasporti pubblici, la sanità che ne dica De Luca in Campania ha un sacco di guai, i trasporti non ne parliamo, ci sono le pagine di meme sui social, no? Ma poi ci sono la realtà quotidiana dei pendolari, di chi insomma fa una grandissima fatica. E per fare queste cose, a parte la volontà, a parte le competenze, a parte tutto questo, servono i soldi. E allora per avere i soldi serve il dialogo col governo Meloni. Fico viene dal Movimento 5 Stelle delle origini, no? Quello di Beppe Grillo, quello del Vaffa. E però adesso Fico dovrà fare, e lui ha detto che lo farà, l'uomo del dialogo anche con Giorgia Meloni, anche con lei a Roma, perché naturalmente è da lì che poi dopo arrivano, da quel tipo di dialogo politico lì, di relazione politica lì, che arrivano i finanziamenti.
Da ex presidente della Camera c'è anche un po' abituato, no, alle trattative con le diverse forze politiche, in qualche modo dovrà rispolverare anche l'abito.
Assolutamente sì, ma lui l'ha detto ieri e quindi credo che la forma mentis ce l'abbia, ma anche al di là poi di tutta la retorica, propaganda eccetera che abbiamo sentito nei giorni scorsi, questa debba necessariamente essere la strada per loro. Io non ho detto niente rispetto alle due interviste che abbiamo preparato, le lanci tu se le vuoi lanciare, se abbiamo tempo.
Sì, io direi lanciamo Ciro Pellegrino, perché si parla di soldi, sì, soprattutto con lui, giusto?
Sì, Ciro Pellegrino, che è il responsabile per la cronaca di Napoli della campagna di Fanpage, spesso l'abbiamo sentito, stamattina sono andato a trovarlo, abbiamo chiacchierato molto, ne ho fatto una sintesi naturalmente.
Lo sentiamo.
Risorse economiche ne ha, perché le risorse del Piano Nazionale di Resilienza e Sviluppo, il PNRR, risorse europee, fondi coesione e sviluppo, risorse che le regioni già hanno dalle nostre tasse banalmente. Non possiamo dire che la regione non ha risorse per una serie di attività. Chiaramente sulle competenze è molto interessante, perché noi ci troveremo ad avere una giunta molto politica, quindi se da questa giunta politica sarà una mera somma algebrica di forze che hanno deciso la vittoria di Roberto Fico, chiaramente di solito diventa una giunta di bassa qualità, che metti il politico che magari non ha grande, ha esperienza di politica, il politico ha esperienza di politica, non di cose fatte. Tuttavia un tessuto dirigenziale, un tessuto di persone che, di teste d'uovo, di persone che riflettono, ce l'ha sempre avuto la campagna, perché alcune cose sono state fatte, si tratta solamente di andarle a pescare ed avere il coraggio di metterli in prima linea e soprattutto di non terrorizzarli se hanno un'idea diversa da quella del presidente, cosa che è stata fatta in questi anni, mi pare. Detto questo, di situazioni ce ne sono. Ti faccio un esempio: Coppa America, che va di pari passo con la riconversione di Bagnoli, con l'area occidentale di Napoli, è qualcosa che il Comune di Napoli, con i pro e i contro, ha deciso insieme al governo, non contro il governo, che non puoi fare a meno di decidere con il governo di qualcosa di, del futuro. Così come i grandi vettori turistici non li puoi decidere da solo, è impossibile pensare di decidere da solo. De Luca ha avuto uno, diciamo, una botta d'arresto nel dialogo, diciamo, forse non ha mai avuto voglia di dialogare. Fico invece si è dimostrato fin dalle prime dichiarazioni desideroso di avere un rapporto con tutti quelli che possono contribuire al futuro della Campania, l'ha detto più volte e ha spiegato che il suo metodo sarà diverso e partecipativo, anche coinvolgere di più i comuni, perché se c'è una cosa che è mancata in questi anni di regione è stato forse il ruolo dei comuni.
Così il nostro amico Ciro Pellegrino di Fanpage. Luigi, la Coppa America ovviamente è il principale orizzonte da tenere bene a vista, ma è collegata strettamente a un altro grande tema che interessa soprattutto la città di Napoli, quella del turismo, ed è il tema di cui hai parlato anche col tuo prossimo ospite.
Sì, il prossimo ospite è Maurizio De Giovanni, scrittore molto famoso. Il turismo è uno dei volani dello sviluppo. Naturalmente attenzione al turismo, perché poi sappiamo quanti problemi, no? Di certo, causa sì. Uno si illude che quello sia lo sviluppo vero, poi magari che genera lavoro povero. Però veramente girare qui per Spacca Napoli, dove sono io nel centro, non si trova un napoletano, neanche adesso che è novembre e piove, sono tutti turisti, perché la città va molto di moda. Però il tema è l'unico sviluppo, e lui è Maurizio De Giovanni.
Napoli è una città a mondo che sta vivendo un'evoluzione molto particolare. L'enorme accesso turistico, le nuove economie rendono Napoli diversa da prima. Anche dal punto di vista del suo inserimento all'interno del paese e all'interno dell'Europa. Napoli è una capitale che è tornata a essere capitale culturale, artistica, turistica. E di questo si deve tenere obbligatoriamente conto. Una centralità di Napoli all'interno della regione può dare beneficio a tutti, può portare interesse e quindi denaro, a denaro diretto, denaro da fuori, denaro non assistenziale, ma economie produttive a tutta la regione. E questo io credo che Fico ce l'abbia ben presente. Credo che la politica, anche culturale, debba avere un salto, uno scatto in avanti. Sono convinto che Fico lo terrà ben presente questo.
Senta, ma lei ha citato il turismo. Il turismo da solo può rappresentare la leva di sviluppo di questa città?
Io non ho parlato di turismo, ho parlato di interesse. L'interesse è qualcosa di più. Il turismo è una forza e un valore importante. Ci sono luoghi come Firenze, come Venezia, che da sempre vivono di questo apporto. Ma l'interesse è un discorso diverso. L'interesse è investimenti da privati, nuova rilevanza, un salto del mercato immobiliare. Per fare questo le istituzioni devono fare un lavoro diverso che incentivare il turismo e basta. Devono lavorare sulle infrastrutture, ma devono lavorare sui grandi eventi, devono lavorare su un sacco di elementi che possono, secondo me, portare veramente nuove economie. Quindi il turismo è un fattore, ma non l'unico. L'interesse mondiale nei confronti della città deve essere tradotto in economia produttiva. Questo può aiutare le periferie, può aiutare i luoghi non direttamente interessati dal turismo, può creare una continuità fra scuola e lavoro, può togliere i ragazzi dalla strada, e queste sono le cose di cui abbiamo una grande necessità in questo momento.
Lo scrittore Maurizio De Giovanni, intervistato da Luigi Ambrosio. Luigi, bella l'immagine di Napoli come città mondo, come ogni città mondo, ogni metropoli porta con sé dei rischi, soprattutto legati al turismo, se non governati, questo è un po' il senso.
Sì, è vero, città mondo da sempre Napoli, naturalmente in questo somiglia molto a Milano, secondo me, molto più di Roma, ad esempio, non si offendono i romani all'ascolto, però sono i due poli, Milano che è al culmine del suo sviluppo, Napoli forse che ha la possibilità di cominciare, no? A diventare un polo internazionale.
E dunque in questa prima fase in cui si inizia, allora è ancora più delicato governare quei movimenti, quei fenomeni. Grazie Luigi Ambrosio per tutto quello che hai fatto per noi, grazie.
Ciao Matti, buon lavoro.
Luigi Ambrosio, nostro inviato a Napoli per le elezioni regionali e il post voto ormai. E adesso il tempo di Metro Regione. Oggi Metro Regione l'abbiamo splittata, un po' all'inizio e un po' alla fine. Una finestra in apertura e una in chiusura, con i due cortei contro la violenza di genere di oggi, quello di Bergamo e adesso quello di Milano. Saluto innanzitutto Luca Parena. Ciao Luca.
Ciao, buonasera Mattia. Ciao a tutti e a tutte.
Allora, è in corso il corteo a Milano, questa è la notizia principale di Metro.
Eh sì, questa sera daremo ampio spazio, no, nella giornata per l'eliminazione della violenza contro le donne, alle manifestazioni, alle iniziative. Noi abbiamo notizia di cortei in almeno 6 capoluoghi lombardi, il principale inevitabilmente quello di Milano. L'appuntamento era per le 18.30 in Piazza Overdan, in zona Porta Venezia, e da lì poi ci sarà un corteo appunto organizzato dal movimento transfemminista Non Una di Meno, diretto verso Piazzale Lodi.
Dovremmo essere nel vivo dunque del corteo con Chiara Manetti, la nostra inviata in manifestazione. Chiara, eccoci.
Sì, buonasera Mattia, buonasera Luca, sono qui proprio ancora in Piazza Overdan perché il corteo è quasi partito, sono arrivate centinaia di persone, ma la marea continua ad aumentare, arrivano da tutte le direzioni. Come sapete, questa piazza è un po' il centro del quartiere Porta Venezia, a cui tra l'altro le manifestanti, le attiviste di Non Una di Meno hanno fatto riferimento, hanno detto che questo quartiere è diventato respingente soprattutto per la comunità LGBT e chiedono più sicurezza e chiedono insomma che anche la città di Milano cerchi di trovare una soluzione, una qualche risposta a questa violenza di genere che sta attraversando queste vie.
Qual è lo stato d'animo principale che puoi cogliere da questa piazza, Chiara, rispetto alle altre grandi e tante manifestazioni che ci sono state? C'è un elemento in più rispetto al passato che tu noti?
Guarda, prima di tutto lo slogan di questa sera è sabotiamo le guerre e il patriarcato, quindi sicuramente c'è anche questo tema, quello delle guerre, soprattutto con riferimento a quello che sta accadendo in Palestina. Infatti ci sono diverse bandiere palestinesi e quindi questo sicuramente è già un punto, insomma, che differenzia questo corteo dai precedenti. C'è molta più attenzione al tema, evidentemente. E poi ti dico che ci sono tantissimi giovani, veramente tanti tanti tanti, e molti uomini anche che insomma indossano i foulard viola e rossi, insomma tipici di chi partecipa ai cortei organizzati da Non Una di Meno.
Perfetto Chiara, noi con te ci risentiamo ovviamente nei giornali radio, ma poi faremo un collegamento con te anche più tardi alle 20, all'orizzonte delle 20, perché ci occuperemo di tutto questo, torneremo anche a vedere che cosa è successo in Parlamento, visto che potrebbe saltare la norma sul consenso che doveva essere introdotta alla riforma del reato sulla violenza sessuale. Grazie Chiara, buon corteo.
Grazie a voi.
Luca, le altre notizie di oggi a Metro?
Sì, stasera vi daremo conto nel notiziario di un paio di gravi incidenti stradali, uno in particolare avvenuto nel Comasco, nel comune di Ponte Lambro. Un uomo di 37 anni che era a bordo di un monopattino elettrico è stato travolto da un furgone e poi avremo delle notizie legate ai risvolti lombardi delle elezioni regionali che ci sono state in Veneto, perché le due partite sono comunque collegate, per quanto le elezioni regionali in Lombardia siano ancora lontane.
Si diceva che Fratelli d'Italia potesse strappare, no, la guida della Lombardia dopo Fontana alla Lega, forse oggi le cose sono un po' diverse.
Bisogna vedere, sicuramente l'ottimo risultato elettorale della Lega in Veneto dà coraggio, dà forza ai leghisti lombardi, che di sicuro non hanno visto di buon occhio questo accordo di cui si è parlato nelle scorse settimane, che vedeva uno scambio tra il Veneto, il candidato leghista che poi è stato eletto presidente, e invece la possibilità che alle prossime elezioni regionali in Lombardia il candidato della destra possa essere di Fratelli d'Italia, in quella che è la regione simbolo della Lega. Poi ci soffermeremo anche su una vicenda che viene proprio da Milano, in particolare da una scuola, dall'Istituto Molinari di Milano. Qui il collettivo degli studenti è stato bersagliato negli ultimi giorni dai giornali della destra e anche da esponenti del governo Meloni, perché avevano fatto un post su Instagram in cui denunciavano in un altro istituto milanese la candidatura a rappresentante di istituto di una studentessa azione studentesca, e quindi insomma qualcuno del governo si è sentito in dovere di intervenire per etichettare con aggettivi abbastanza incresciosi degli studenti.
Intervenire o interferire. Luca Parena, grazie, appuntamento con Metro Regione alle 19.45.
A dopo.
E a dopo anche con l'orizzonte delle 20, adesso spazio a Martina Stefanoni, c'è Esteri, poi notiziari, poi torniamo insieme in questa giornata per l'eliminazione della violenza maschile contro le donne.